tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sono le 7:05 minuti, oggi è venerdì 20 marzo 2026. Io sono Emilio Pappagallo, sino alle 10 con voi nel The Rock Show con Alessandro Tirocchi.
Buongiorno
Martina
a tutti.
Martina Caronna,
buongiorno.
Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Buongiorno a voi. 3899-106-600 per i vostri messaggi WhatsApp, Telegram a Radio Rock. E adesso, tra pochissimo, dopo i Faith No More, iniziamo.
Radio Rock Podcast.
Faith No More con la meravigliosa Epic su Radio Rock. Vi ricordo che il prossimo sabato, cioè domani, 21 marzo, Radio Rock e Aroa Dischi presentano Urtica, Caspio e All You Can Eat al Wishlist Club, una serata dalle tinte alternative rock, shoegaze e post-punk, con tre tra le realtà italiane più interessanti e incisive del momento. I Caspio, che presenteranno per l'occasione il nuovo album Cosa Resterà di Noi, gli All You Can Eat l'EP Afterglow, mentre gli Urtica, giovanissima band, apriranno l'evento. Il costo è di 10 euro da pagare direttamente in cassa. Sabato 21 marzo, Urtica, Caspio e All You Can Eat in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, a partire dalle ore 21. È un evento Radio Rock, ragazzi, clamoroso, di Giorgio Dell'Arti, di oggi, da Il Giornale, Il Terzino Rumeno. Questo è molto bello. Il Terzino Rumeno, Marius Sioara. Questo è il suo nome, Maurizio, Marius
sì.
Sioara.
Beh, ho capito.
Terzino rumeno. Venne venduto nel 2006 dalla squadra del Sioara.
Sì.
Quindi Marius Sioara venne venduto dal Sioara.
Cioè lui aveva il cognome come
Marius Sioara.
Sì, abbiamo capito.
Venne venduto dal Sioara al Real Oria. Real Oria. Club di quarta divisione rumena, alla modica cifra
di?
Il signor Marius Sioara di 15 chilogrammi di salsicce di maiale. 15 chilogrammi di salsicce di maiale.
15 chilogrammi.
Faceva così, si faceva così. All'epoca si faceva così.
Faceva così.
Cioè all'epoca, adesso insomma, si fa così. In questo...
All'epoca,
adesso
di che periodo credo. Stiamo parlando?
2006.
2006.
20 anni fa, 20 anni fa.
Vabbè, 20 anni fa, ragazzi, che sto parlando di 80 anni fa.
Appunto, le salsicce.
Si faceva così, ragazzi.
Ma no, in alcune situazioni di calcio, diciamo, minore, può capitare ogni tanto che tipo forniture di palloni.
Mi piace, bello. Divisi,
e qui hanno fornito le salsicce.
Oh, abbiamo rivalutato pure Bossi, ragazzi. Guarda che è una cosa incredibile.
No.
È morto Bossi, 84 anni.
Rivalutato no.
Sì, dai, c'è qualcuno. A parte che ho visto, poi io capisco anche le persone che poi hanno avuto modo di incontrarlo, e magari al di là dell'uomo politico Bossi,
certo,
hanno saputo apprezzare l'uomo, e quindi ho visto messaggi di Bersani, di tanti
Mattarella.
Altri. Vabbè, a parte Mattarella, che dice è un sincero democratico, ma insomma,
non so
chi ha conosciuto.
Come pareva proprio democraticissimo, però non so, quando diceva che voleva la secessione, però vabbè. Comunque,
vabbè.
In realtà di Umberto Bossi, perché poi alla fine... diventa tutto, quando muore una persona, diventa tutto bianco o nero, no? Quindi è un santo, è stato un grandissimo, oppure uno stronzo, no? Allora, Umberto Bossi, 84 anni, era sì quello che diceva, per esempio, mai con i nipoti dei fascisti, e poi
invece,
la Lega di Salvini si è andata a alleare proprio con i nipoti dei fascisti,
lui.
Ma era pure quello che diceva Roma ladrona, che diceva,
sì.
Non è che ci possiamo dimenticare quelle robe lì, i terroni, quel razzismo
che si pulisce il culo con la bandiera
molto
d'Italia,
forte nei confronti, diciamo, di tutto quello che non era Nord Italia, neanche del sud, del centro sud,
dal centro in giù,
e dirò quasi nord-est,
ricordi la Padania, la Padania, no?
Già
la
Lombardia,
no?
Lombardia per lui era un po' a sud,
quindi voglio dire, anche su questo, no? Poi tu vedi certe robe, mai con i poteri fascisti, oppure quando poi è stato anche lui molto contraddittorio, anche con Berlusconi, prima amore, poi odio feroce, poi
ricordiamoci
di nuovo,
che fa cadere il primo governo Berlusconi,
sì, in
modo 448,
sì, una specie di consumando una specie di tradimento,
pochi mesi,
lui era alleato, a un certo punto dopo sei mesi ha detto no, sai che c'è, ti mando io. Quindi vabbè, con lui se ne va la Seconda Repubblica. Morto ieri a 84 anni, tra l'altro 20 anni fa, anzi 18 anni fa per l'esattezza, aveva avuto un malo... Tanto lui, leggevo che lui arrivava a fumare 40 sigari...
ma se sigari è tosta, 40...
Sì, 40 sigari in un'ora.
non mi sembra possibile,
li metteva in ogni orifizio.
Allora 40 sì, no, lui faceva queste
col culo,
sedute notturne, sedute notturne, di 40 sigari.
Ma che cioè, le sedute notturne di fumo
sigari. Ogni notte lui fumava 40 sigari, non
ma
dormiva.
Non c'è il tempo, però
uno l'accendeva, uno lo spegneva,
forse due insieme,
cioè, uno lo spegneva, cioè uno lo accendeva con quello che dovevo spegnere.
Senti, ma secondo te sono cattivo io se dico che ci sono morti di alcuni personaggi
e morti di
che mi lasciano completamente indifferenti, che sono persone di cui io non ho mai avuto stima.
Vabbè, ma ragazzi, ma non ho capito,
è insopportabile.
Ancora alta tensione sui mercati petroliferi a causa della guerra in Medio Oriente. No, perché poi leggendo ieri i giornali sembrava che
vabbè, me l'hanno fatto pure con Berlusconi, la stessa cosa hanno fatto.
Però sai, Berlusconi è stato un personaggio, oltre a essere stato molto amato, anche molto odiato, anche molto amato, molto più cioè no, anche Bose è stato complesso a suo modo,
però
pure
forse
più
Berlusconi
però
più
Berlusconi
spazio.
Io mi ricordo, insomma, quando è morto i giornali di sinistra l'hanno criticato, cioè insomma non è che hanno detto ah che bello,
no però c'è stata una sorta
che bello statista
di...
che è stato l'hanno
però
massacrato,
però un po' di rivalutazione generale
di che bello statista che è stato.
No,
ci vuole coraggio.
Oggi c'è una rivalutazione, oggi si rivalta tutto, ragazzi. E Craxi era grande, e Berlusconi era grande, e Andreotti era grande. Ma quando mai
Craxi?
No, ma noi siccome andiamo sempre peggio, non è che andavano bene quelli di prima,
questa è la percezione del fatto che siccome andiamo peggiorando poi sembrano
migliori. Allora alta tensione sui mercati petroliferi a causa della guerra in Medio Oriente. Il Brent ha toccato $113 al barile, il WTI 95, i prezzi dei gas in Europa, sono aumentati il 25%, le borse bruciano miliardi. L'Europa rischia la seconda crisi strutturale dell'energia in 4 anni, mentre Israele continua a distruggere ponti in Libano con l'obiettivo di isolare il sud del paese. Praticamente stanno il signor Netanyahu e il signor Trump mandando in malora, bruciando miliardi. Chi c'aveva un po' dei soldi sta perdendo un sacco di soldi, chi non ce l'aveva praticamente è ridotto in povertà.
Esatto.
Leggevo anche oggi sul Sole 24 Ore, sono disperati perché chiaramente lì sono molto attenti ai mercati, e quindi insomma ci sono dei titoli abbastanza allarmanti. Orsini che dice, presidente di Confindustria, che dice ultima chiamata per per la UE, abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, la situazione è sul gas e allarme rosso. Qatar dice fino a 5 anni per riparare l'impianto di Ras Laffan che è stato bombardato. Ditemi voi a chi cazzo serve. Commentavamo ieri poi con Leonardo Bianchi fuori qua dalla radio, diceva chi cazzo serve tutta questa roba qua, è stata fatta per chi? Sono morte 1200 persone, 1300 persone solo in Iran, più tutti gli altri, più quello che si è perso in termini di energia, di petrolio, di gas, eccetera, no? Le borse, chi cazzo ne ha guadagnato di questa roba qua, no? Per le follie di due pazzi sostanzialmente, sì. Ieri all'ora di pranzo sarà pubblicata da YouTube la puntata Pulp Podcast con l'intervista di Fedez a Meloni, che ha già superato il milione di visualizzazioni. Mi dicono, leggevo un po' di commenti, molto noiosa la puntata, molto noiosa, un'ora di puntata molto
ha parlato lei da sola, lui ogni tanto interveniva, però insomma io ho visto un pezzettino e poi ho tolto perché era
tanto. E ieri mattina invece un operaio è morto da 52 anni da un ponteggio davanti agli occhi dei suoi colleghi. Continuano le morti sul lavoro a McDonald's negli USA. C'è stata questa proposta di un menù con pochi prodotti a basso costo, $3 o meno. Questa è la dimostrazione del fatto che anche negli Stati Uniti c'è una grandissima richiesta di cibo a buonissimo mercato, diciamo così, perché i soldi sono finiti anche negli Stati Uniti, così dice il McDonald's sotto casa, insomma, no? Che tu hai sotto casa. Questo è quello che purtroppo viene fuori da questa indagine.
Forte, eh?
Allora, Andrea Del Mastro, io non c'entro niente con la mafia,
no.
Il sottosegretario alla giustizia lo ha voluto specificare perché è stato scoperto che a Roma ha aperto un ristorante di bistecche il signor in società con la figlia 18enne di un uomo legato al mafioso Michele Senese, detto O Pazzo.
detto pazzo. Lui dice però io non c'entro niente,
ah, no, con niente.
La mafia.
Chi, Adriano chi Celentano il ristorante, non ho capito, la figlia del Mastro, non ho capito.
Allora, Del Mastro ha aperto a Roma un ristorante. Dopo daremo l'indirizzo, si mangia molto bene,
va bene.
Delle ottime bistecche, allora ha aperto questo ristorante Maurizio di bistecche in società con la figlia diciottenne, e questo è un dettaglio non di poco conto,
direi.
Non è la figlia che è amica sua,
la presta nome.
No, e che caso è?
Vabbè, ma assumo di responsabilità
mia. Figlia diciottenne di un uomo, figlia diciottenne di un uomo legato al mafioso Michele Senese.
Ma lui non ne sa niente.
No, ha detto che non ne sa niente, ha detto che non c'entra niente con la mafia. E noi ci crediamo.
Per me è peggio ancora. Eh sì, perché io penso che quando tu c'hai questi ruoli qua, hai il dovere e l'obbligo di sapere esattamente con chi
Mi sembra il minimo,
che tipo di legame c'è.
Penso anche che tu non abbia veramente nulla a che fare.
Se tu avessi sarebbe stato meglio che tu avessi avuto a che fare con
la... Invece se è così, mi viene da dire, sei un coglione con la patente e vai arrestato.
Tutti hanno tutte le responsabilità di quello che stai dicendo.
Non
perché
è mai così.
Io mi dissocio. Penale, civile,
poi un uomo adulto che apre un ristorante con una ragazza di 18 anni, che cazzo hanno da spartire? Tu mi devi spiegare.
Ma cosa vuol dire? Magari è il zio. Magari è il
zio acquisito.
Oppure magari è il padrino. Ma
questo
che cazzo ne sa?
Questo
forse
davvero
è il padrino.
Ma questo
padrino
davvero manco se deve mettere.
Radio Rock Podcast. Gorillaz, molto molto bello il loro disco. Questa è The Moon Cave, tra le nostre 15 novità. Molto bene. Allora, vediamo chi c'è. Dai, dai, dai. Sentiamo.
Buongiorno, buongiorno ragazzi. Niente, io andavo a correre in montagna. Bello, andavo pure a strillare, perché arrivavo a un certo punto che dovevo scaricare, andavo pure, strillavo pure forte, se mi sentivano pure dal paese, se mi sentivano. Infatti
bravo,
una volta mi hanno pure chiamato, guardi, mi hanno chiamato.
Guardi,
che non ci posso andare, che ho un ginocchio fuori uso e... Vediamo un po'.
Signore, cosa fa?
La Lega ce l'ha duro, ragazzi. Cultura macista, sessista. Un sottosegretario della giustizia che non sa nulla dei soci con cui si accompagna. Come diceva Alessandro, è ancora più grave se fosse così.
Ma scherziamo,
eh.
Io
perché
lo...
tu, tra l'altro, hai
creato di stupidità.
Cioè, io posso non sapere nulla dei soci con cui mi accompagno, ma uno che
fa... insomma, tra l'altro, no?
Ma purtroppo a volte
stenterei a crederti.
Però...
guarda, ti posso dire una cosa.
Pure io, infatti, non ci
riportiamola
crederei
a noi. Bravo. Se uno come te mi dicesse,
non c'è.
Stupiresti. Ti è venuto un ictus,
stupiresti.
Sì, oppure che in realtà non è vero.
Con qualcuno, quantomeno ti informi chi è.
Ma cioè, non lo so. Allora, attenzione, senza considerare il gap dell'età, il possibile legare con la mafia, ma perché il ministro della giustizia, no, non è il ministro, è il sottosegretario alla giustizia, con tutto quello che ci sarebbe da fare, apre un ristorante. Una persona normale non può fare due lavori full time, ma non è un lavoro, ragazzi,
no,
è un
ragazzi,
investimento.
Questo,
quello.
No, questo non cadiamo in questo qualunque stupido.
È un investimento, cioè
è uno
tu
che
hai
i soldi e li metti
hai
qua e là.
Soldi, puoi, che ne so, investire nell'oro, investire nei fondi, nelle azioni,
in un negozio,
o comprarti le quote di un ristorante,
certo,
che cazzo c'entra. Va bene, sentiamo ancora. Scusate, volevo dirvi una cosa, ieri ho visto Manosfera, il documentario uscito su Netflix, non so se l'avete visto. Vedetelo e fatelo vedere, perché la cosa è allarmante. Martina, credo che spaccherà la TV. No, Martina, credo che spaccherà la TV.
Non la spaccherò, se no poi la devo ricomprare.
Comunque,
però,
visto che anche le Iene hanno da poco fatto un servizio su uno che copia questi influencer in Italia, sarebbe il caso di muoversi per vietare certe espressioni, perché potrebbero veramente portarci ad un punto di non
ritorno.
Bravissimo, non ritorno, bravo. Ragazzi,
ti deve sto sport. Vai. La pesca.
La pesca.
Stai non lì, è uno sport.
Al fiume, al mare, al lago, dove ti pare.
Due palle.
Da solo.
Enormi.
E i tuoi pensieri. Pensi. Vedi quello che fai. Provi a modificare, provi a capire come fa per prendere qualcosa. Poi vabbè, ti arriva quello vicino che vuole chiacchierare e gli dici, oh, ma se volevo chiacchierare stavo a casa con mia moglie.
Va bene, allora
tutto
attenzione.
Brutto questo messaggio, non c'è niente
brutto,
che...
attenzione,
tanto
attenzione.
Brutto.
Vabbè, ragazzi,
comunque
che
guarda,
fare?
C'è la meditazione, se
al limite
è
puoi andare
la
lì a meditare,
sì.
Però è, tecnicamente è uno sport, è riconosciuto.
Sì, sì, lo so, è uno sport.
Quindi...
la mia era una provocazione, ma anche la caccia è uno
rimette,
sport, purtroppo.
Si rimette
pesca sportiva.
Esiste
sì,
anche una federazione,
si
chiama la FIPSAS, che è la Federazione Italiana di Pesca Sportiva. Tra l'altro quasi tutte... queste, anche gli scacchi sono uno sport, ragazzi. Quindi perché noi confondiamo spesso lo sport con l'attività agonistica. L'attività agonistica è una cosa, lo sport è un'altra.
Sì,
lo sport è competizione,
significa divertimento,
anche
qua,
gli
no?
Sì, è la competizione, diciamo così. Quindi anche gli sport, anche gli scacchi possono essere, anche la, la pesca, poi
no, il gaming,
chi fa la pesca
adesso,
e ributta, pensavo, cioè ributta in acqua. Però io dico, ragazzi, soffrono i pesci così, perché sì, tu li peschi all'amo, li ributti in acqua, soffrono,
esatto,
a quel punto
mangiati.
Anche
perché tante volte quando vai a togliere l'amo, l'amo c'ha quella particolarità che
sotto
entra
grigliata,
oppure
dai,
potrebbe
aperto,
essere un'idea che posso mandare, no? È quella, vai, di prendere il pesce all'amo della pesca sportiva,
sì,
dagli una botta in testa, ammazzarlo, poi ributti in acqua, no?
Sì, questo proprio è l'ideale.
Potrebbe essere
al limite,
ragioniamoci, oppure ho ancora un'idea migliore,
vai, dici.
Per ammazzare meno persone, unifichiamo caccia e pesca, facciamo andare i pescatori e sparano ai pesci,
bello,
così almeno
bello.
E io rilancio,
rilancio.
Pesca, si pesca il pesce con la canna, sì, si lancia in aria del piattello, gli sparamo, e quello che sta sotto lo deve piacere retino,
pesca, tiro al piattello, ragazzi, bello, che clamoroso.
Mi scrivo subito,
ma con la morte non è che c'è l'indulgenza, è morto Bossi, è morto uno stronzo,
no, però ragazzi, non è che dobbiamo per forza, comunque. La notizia che Trump non ha un piano per il Medio Oriente è completamente falsa. Il piano c'è ed è completamente inclinato. Tutto va a rotoli alla grande. Sì.
Tanto se basterà ad aspettare un paio di mesi, ragazzi. No. Poi tanto l'argomento è Cuba adesso.
Ma sì, perché
è già
poi
stancato del Medio Oriente.
Ma non è perché non è che si è stancato, è che non c'ha l'effetto che lui sperava di avere, e quindi deve
spostare. Ma ragazzi, non c'è nessuno. È tutto sbagliato.
Tutto,
cioè, adesso ieri
sbagliato.
Ogni giorno
tutto
ce n'è uno. Ieri lui fa: Israele cesserà gli attacchi all'energia. Non ero stato informato. Ma cazzo, è l'alleato tuo. Avete fatto sta cosa.
Certo.
Tutto sbagliato. Poi
andiamo
alla Russia,
veramente.
Leviamo le sanzioni e riempiamo il gas da loro. Perché? Perché non hai pianificato un cazzo.
No, certo.
Cioè, hai fatto una cosa così,
non
pensando
è che lui non gli è
di trovarsi di fronte Maduro. Ma pure il Venezuela, se ci pensi, che uno dice ha fatto un'operazione.
Via.
Ma neanche anche lì hai fatto un'operazione cosmetica per far vedere che hai tolto due,
esatto,
l'hai portati via. Ma cosa è cambiato lì?
Capito,
cioè, lo stesso regime, le stesse persone, la vicepresidente è diventata presidente. Che cazzo è cambiato? Niente.
Rendiamoci conto che Trump è un cowboy che entra nel saloon dando un carcio alla porta e dà uno schiaffo in testa al vecchietto che sta a bevere la birra.
Allora,
cioè,
mi è piaciuta tantissimo questa immagine.
Bella,
adesso,
bellissima. Allora, non so se avete visto, tra l'altro, tanto un amico ci diceva Berlusconi, funerali di Stato. Sì, è vero, Berlusconi, funerali di Stato, 2013. Non so se vi ricordate, 2023.
No, come 2013, infatti
23,
mi ha preso
23.
Un colpo a cuore.
Allora, non so se vi ricordate, ragazzi, e questo è molto interessante. Allora, c'è cioè, la prima ministra giapponese,
sì,
estremamente Trump.
Sì.
Trump gli ha detto: certo, c'ho da dire per l'Arbor. Imbarazzo totale. A Casa Bianca.
Ma come gli risponde?
Sì, va bene. Dopodiché, sempre al primo ministro giapponese, c'è un giornalista con, diciamo, un accento che poteva far pensare che evidentemente fosse giapponese. E mentre fa la domanda, Trump, rivolto al primo ministro, dice: questo è uno di voi, questo sembra uno dei vostri. Allora,
non è razza vostra.
Ma è una brava persona o una cattiva persona? Mentre quello faceva la domanda.
No,
dimmi un po' com'è bravo o non è bravo. Dai, ormai è così.
Vabbè.
Adriano Celentano ha denunziato, signori, ha denunziato Antonio Maria Segatori. Antonio Maria
Segatori.
Perché lui ha detto: sono il figlio di Adriano Celentano.
No.
E Adriano Celentano ha detto: sai che c'è, ti querela adesso, mi hai rotto il cazzo. Così ha detto.
Che è una storia che pare vada avanti da un po', signor Segatori.
Allora, siamo a fare un test del DNA, famo prima.
Infatti.
Comunque, ha soldato l'avvocato Giulia Buongiorno. E quindi, ragazzi, allora, buonanotte. L'attore Kevin Spacey ha raggiunto un accordo con tre uomini. Ha raggiunto un accordo con tre uomini.
Se l'ingroppa all'unisono.
Ma che accordo è? C'è un accordo.
L'accordo.
Ma quello, scusa, quello potrebbe essere accordo, effettivamente.
Sì, però.
Cioè,
diciamo,
che ne so.
Sì,
io
sì.
Chiamo, volete venire a letto con me? Sì, sì.
È accordato.
Invece, no, l'accordo è: tiro fuori il quattrino, Mauri. E non proseguiamo sulle accuse di molestia sessuale che muovevano questi tre uomini, riferiti agli anni 2000-2013, no? In questo tredicennio, che è stato poi il tredicennio che ha cambiato il mondo, Kevin Spacey pare che muovesse delle molestie a questi signori. Questi signori hanno detto: vabbè, se ci dai dei soldi, la chiudiamo qui e la partita è finita. Okay. Io ricordo, incontrai Kevin Spacey nel 2005.
Cosa accadde?
Mi molestò.
No,
non ha trovato l'accordo?
Vediamo se troviamo un accordo. Vediamo se troviamo un accordo. Dopo la pubblicità.
Che accordo devi trovare? Che come minimo ci sei stato e ti è pure piaciuto.
A me mi piaceva tantissimo. Io ce
Bravo.
Io ce l'ho stato.
Quanto lo conosci?
L'accordo
Mauri?
Già l'hai trovato.
Ecco, ho trovato. Che vabbè, dammi qualche cosetta, no?
Mauri, scusa.
Che chiudiamo così? Dammi qualche altra cosa.
Ma cosetta, Mauri.
Radio Rock Podcast.
Rockstar con All In Out, tra le nostre 15 novità. Vediamo chi c'è, dai. Sentiamo.
Comunque, se leggete i commenti sotto il podcast di Fedez, sì, non è che ha fatto questa gran furbata a Meloni, eh.
Vabbè, questo vedremo, sentiamo.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Ciao.
Maurizio, hai ragione. Differenza è una virtù al giorno d'oggi. Bravissimo. Né caldo né freddo, né carne né pesce. Ci importa una sega.
Bravo.
C'è tanta gente per bene che per davvero si fa un buon Dio, lo mena mania di appotto al giorno d'oggi. E poi ci tocca anche vedere la gente e compiange questi centi lì. No, hai ragione te, vai.
Bravo Mauri. Bravo Mauri, porta a casa. Vai, sentiamo ancora, sentiamo.
Ammazzati Rocchi, mi fa morì. Quando sta seduto pare un ragazzetto che manco arriva a tavolo.
Sì, è vero.
Poi si alza tutto in un botto, due metri di Cristiano.
Vittorio.
E tuona, sei un coglione con la patente da coglione.
Esattamente, guarda, hai fatto la fotografia di Alessandro Di Rocchi. Lui lo vedi
pigolino.
Poi a un certo punto si tira su con tutta la sua stazza, con tutti i suoi 120 kg di Cristiano e 2 metri di musulmano. E ragazzi, come un solo uomo, come un che cosa è
con un pene piccolo,
ma gustoso. Sì. Vero Mauri?
Sentiamo. A proposito di sport, io faccio scherma da 16 anni, scherma storica per la precisione, e questo sabato le finali della federazione della scherma.
Bravo.
E vado a difendere l'oro. Dai!
Come quelli grassoni, c'hanno sempre il pisellino piccolo, secondo voi?
I grassoni?
No,
perché guardi a me?
Secondo me che improporzionalmente vedi la persona molto grande, quindi
che finisce risucchiato dentro al grasso.
Allora, una parte in realtà la base del pene è vero. No, è vero, la base del pene si copre.
Se il grasso lo risucchia, mi faccio crescere.
Però mi sembra proprio piccolo, sinceramente.
Ma Mauri, sei una roba più tu più invecchi, più fai schifo al cazzo, però.
Però era bella, a me è piaciuta.
Ma basta, ragazzi. Ma che stai dando?
Però non esagerare.
La polizia morale, Mauri.
Sì, ma ci sono i bambini all'ascolto, le cose, tu introduci i discorsi vergognosi.
Credo che sia pure una cosa tipo...
Nel gaming ci stanno pochi esseri umani che hanno tempi di reazione paragonabili a quelli dei piloti di Formula 1,
volevano fare le Olimpiadi, tra l'altro, volevano istituire.
Venezuela hanno ottenuto di strangolare Cuba. Che vuol dire sta frase?
Cuba era già strangolata da tempo.
In Venezuela poi hanno ottenuto.
Bello, bravo. Allora, vorrei condividere con voi una situazione che ho al lavoro. Te la risolviamo noi.
Okay.
Anzi, te la risolve Mauri. Sono un grafico e addetto stampa. E il lavoro di per sé è fantastico. Ma l'unico problema è la relazione con due soggetti, di cui uno responsabile del mio reparto. E l'altro capo del personale dell'azienda.
Perché questo tono?
Perché è una cosa seria.
Perché mi devi seguire, perché non è semplice. Il capo ogni tanto sbrocca e mi dà addosso con offese, con minacce. In questa situazione, insomma, questa situazione comincia, ci scrive un signore di nome Daniele, comincia a stancarmi.
Certo. Giustamente.
Quindi, a questo punto, tra l'altro mi fa anche male questa situazione,
certo.
Ci dice Daniele.
Immagino.
Quando succede ci sto male. Non riesco a dormire la notte.
Povero, mi dispiace.
Via.
E il giorno dopo non vado mai al lavoro.
Come non vado mai al
lavoro? Non vado mai al lavoro.
C'è il lavoro, smartphone.
Vorrei da voi un consiglio per capire cosa poter fare. E noi lo metteremo ai voti dei nostri ascoltatori. 3899-106-600.
Mi piace,
dite
giustizia
a Daniele, a Daniele con un vocale di massimo 15-17 secondi.
17.
Dite a Daniele che cosa deve fare. Vorrei da voi un consiglio per capire cosa potrei fare. capisco che ogni lavoro ha le proprie situazioni, ma le urla e le offese non le concepisco.
Certo,
allora qui no, vabbè, giusto lo dici te.
Giusto per lui. Beh, no, se no, lui ci sta male,
assume la responsabilità,
scusa,
cara Martina.
Allora, cerchiamo di capire, i meccanismi. È giusto minacciare il dipendente, urlargli contro,
no,
picchiarlo?
No.
È giusto
talvolta.
Oppure ecco, talvolta dipende dalle situazioni, no, Maurizio? Vediamo. Intanto lui tra l'altro è un capo, avrebbe anche delle responsabilità di tipo diverso, avrebbe anche tanto meno da un capo, mi fanno male a livello viscerale perché non posso reagire e reprimo il tutto. Non ti
no,
fa...
infatti,
allora
no,
ti posso dire una cosa, bene, Daniele, mi permetto di dirti questo, non ti fa bene questa situazione.
Mi sa che se ne accorto.
Te la risolviamo noi stamattina. 3899 106,
troviamo un altro lavoro.
15, 17.
Tu che lavoro
secondi
fai? Hai detto grafico, vero?
Grafico. Allora, grafico, c'è qualcuno?
Allora, ufficio stampa.
Aspetta, no. Grafico e addetto stampa.
E addetto stampa.
Daniele ha detto addetto stampa.
Detto addetto.
Allora, vediamo se gli troviamo un altro lavoro, primo. E secondo, un suggerimento. 3899-106-600. Cosa deve fare il nostro amico Daniele?
Forza.
Io, ieri sera, mia moglie, siamo stati a vedervi a teatro.
Bravissimi.
Un abbraccio e tanti complimenti ai più spassosi, divertenti, pazzi, imprevedibili. Che io abbia mai... ti posso dire una cosa?
Gustosi.
Ti posso dire una cosa però, ragazzi, no, ma ti posso dire una cosa. Allora, questo spettacolo è veramente bello ed è il più gustoso.
Non l'hai visto?
Non l'ho visto.
Vabbè,
ma lo so,
ma lui lo sa,
è gustoso,
se lo sente, no?
L'unica cosa che nessuno voleva sapere: il pene dei grassoni è piccolo perché il grasso fa produrre ormoni sessuali femminili.
È vero, cioè in realtà risiedono tanto nel grasso gli ormoni.
È vero?
Femminili. Sì, sì.
Allora,
è il motivo per cui
roba,
nei casi di anoressia, per esempio, cresce la peluria perché aumenta il testosterone.
Questa avremo...
bastano gli
allora
estrogeni.
Questo è molto interessante, volevo andare a parlare proprio lì, a cercare di capire cosa accade nel fisico di queste persone, e più tardi avremo proprio ospite, un grassone, no?
No, che, no, magari un endocrinologo, qualcuno,
un endocrinologo.
No, forse è meglio.
Non si dicono ste cose.
L'hai visto quel...
no, mi piace.
L'hai visto quel che è bellissimo, quel dietista che pesa tipo 300
kg?
Sì,
sì, sì,
mi piace tantissimo.
Allora, è il mio preferito.
E ci voglio andare, ho deciso. E voglio andare da lui, farmi fare la dieta e ingrassare.
No, ma lui non
bello,
ti fa la dieta,
bravo,
per ingrassare.
Però è bravo. E poi tra l'altro lui giustamente gli hanno detto
hanno fatto delle
le solite cose sciocche.
Hanno detto così, Maurizio.
E lui ha detto ma che cazzo ordi? Io se là, se peso 400 kg posso fare dietologo,
no.
Cioè, ma perché?
Beh,
a parte potresti avere una disfunzione.
Allora, c'è,
non so
mio
lui
zio
perché...
che è mio medico di base, mio zio, che sta malissimo.
Che cazzo di paragone è?
No, per dirti,
Polello, se sei ammalato, che
tossisce,
può fare?
Come un pazzo.
Ma che c'entra
questo,
scusa?
No, non fuma, non si riguarda, tossisce come
un
pazzo. Allora, mia nonna diceva sempre, no? Ma che si vengono i pazienti allo studio medico e fa assicurare, e quello sta peggio dei pazienti.
Vabbè, poverino, però a meno che lui non fa qualcosa che direttamente lo faccia stare male,
non sicura,
magari è cagionevole.
No, ma non so,
non sicura. È una persona pulitissima.
Sono, però moralmente.
Vabbè, comunque, esposto in guardia di finanza, via, subito. Così si apre il controllo in materia di lavoro barra caporalato. Lavoro barra caporalato. Attenzione, tanto hai visto questa cosa bellissima, Maurizio. Vincono la partita distraendo l'arbitro e lanciando con la mano il pallone dentro la porta.
Ma davvero?
Fantastica vittoria.
ma è una truffa.
Fantastica,
allo
no,
stadio di Vaste. Stadio
è
di
giusto,
Vaste. Stadio di Vasto. Allora, signori, tra poco torniamo con i consigli a Daniele. Saranno arrivati tantissimi messaggi. Mi raccomando, pacati.
Diritti diretti.
Andate diritti al, diciamo, al punto della
cuore,
questione.
Il cuore della
questione. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Scusate, signori, silenzio, oh. Questo è pronto soccorso, mica al mercato, restare zitti.
Scusi, ma lei chi è?
Sono Gino il Portantino e sto qui per presentarvi Ermedico in prima linea.
Buongiorno a tutti.
Sì, buongiorno, io sto qui da più di 10 ore.
Signora, c'è poco da lamentarsi, io sto qua da 15 anni.
Ma lei ci lavora, io aspetto.
Pure io aspetto.
Che aspetta, scusi?
La pensione, guardate che io vi capisco, lo so che significa stare seduti ludiche mani in mano, attende che le ore passino, far trascorrere il tempo passando da uno scorrere del cellulare alla macchina del caffè, a bocca d'aria in finestra, così a caso, senza una logica, una ragione. Ci avete tutta la mia comprensione.
Lo sa dove se la può mettere la comprensione?
A maleducatone, ma come te permetti?
Non te curate, Luigino, lascia che se sfoghi. Comunque, siccome dobbiamo aspettare, nel frattempo cerchiamo di impiegare sto tempo in maniera costruttiva.
Ma scusi, ma lei è un dottore, ci dovrebbe curare, non intrattenere.
Innanzitutto lui è il medico. E se oggi è qui è solo per carità, perché è il giorno suo di riposo.
Ma la carità per chi?
Per me. Mia moglie sta in ferie e per carità, meglio che non sto a casa. Comunque, se mi date un attimo d'attenzione, cerchiamo di animare sto tempo d'attesa.
Che assi cazzo le pronto soccorsi, sai quando entri, però non sai mai quando esci.
Bravo! Allora, innanzitutto abbiamo una bellissima offerta per quanto riguarda l'oro. Trenelli al prezzo dei due da scegliere tra quelli esposti dentro armadietto del Gino e il Portantino.
Che c'avete pure qualche catenina? Che c'ha il battesimo del pupo?
Forse sì, credo che ci sia qualcosa tra i resi.
Ah, ma perché? La merce si può anche rendere.
No, signora, siamo noi che a volte torniamo a prelivarla.
La seconda medesima occasione per tutti e due è questa. Grazie al cognato del Gino e il Portantino abbiamo trovato un tir abbandonato pieno dei prosciutti de Parma.
Spero li teniate al fresco.
Certo, per chi mi ha preso? Guardate che la sala autopsie è piena di frigoriferi, eh.
Allora, occhio allo sconto. Se acquistate il prosciutto intero, 100 euro. Ma se ne volete solo mezzo, udite, udite, uno sconto addirittura del 50%. Signori, queste sono le occasioni della giornata. Se qualcuno è interessato, c'è qui Gino che prende le prenotazioni. Arrivederci.
Ma che fa? Se ne va? Ma non c'è visita, è il medico.
Allora, chi deve prenotare?
Il medico in prima linea.
Just for fun.
Radio Rock Podcast.
Somewhere I belong. E poi sul palco ogenico del Teatro dei Servi diventa un gigante, il signor Alessandro Tirocchi, sì. Sul palco oscenico.
È veramente il caso di dirlo che è un palco oscenico.
Oscenico. Attenzione, vediamo chi c'è, dai, sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
Sentiamo. Mattina presto, prima che arrivano tutti, gli lasci una bella cagata sulla scrivania.
Bene.
E te ne vai.
Vai, scrivi. Allora, scrivi Maurizio. Allora, consigli per Daniele.
Consigli per Daniele.
Alla mattina presto. Alla mattina presto, scrivi questo signore.
Scrivo subito a Giampiero.
Alla mattina presto, consigli per Daniele sul lavoro.
Bravo. Sul lavoro.
Consigli per Daniele sul lavoro. Vai, sentiamo.
Non sapevo che Mauri facesse Daniele di secondo nome.
Ah, Maria, Daniele, Maurizio. Allora, attenzione.
Oh, vabbè.
Senti un attimo. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno Daniele. Non condivido i comportamenti del tuo titolare.
Però
non sono d'accordo con i suoi comportamenti.
Ma
però non giudico.
Ah, bravo, bravissimo, mi piace molto questo atteggiamento. Allora, non sono d'accordo. Giudico, punto il dito, mi incazzo, ma non giudico.
Non giudico.
Questo
non
è molto
giudico.
Importante. Vabbè,
molto
bravo,
maturo,
bravissimo.
Molto maturo,
grazie.
Allora, confermo, ieri sera mia moglie sono stati a teatro a vedere Vi amo da morire, è bellissimo, si ride dall'inizio alla fine,
dalla fine all'inizio,
tranne un quarto d'ora, 20 minuti più o meno al centro spettacolo, che sono orribili, ma avete la licenza di alzarvi e andarvene.
E andare via.
E poi tornare,
ma posti diversi da quelli
che avete. Nel frattempo si prende un caffè.
Ah, certo. Naturalmente. Allora, oggi sono 62, no, non ci credo 62, che cazzo di 62, Tony? Tony Alemanese 62 anni fa. No,
ah, tanti auguri.
Che caso stai di? No, 62.
Tony
52, sei sbagliato.
42.
42. Allora, è un po' che non mi fai gli auguri. Un Black Jesus di Everlast ci starebbe proprio bene, se puoi.
Non
certo.
Lo metteremo.
Allora, io devo dire la verità. A tanti auguri a Tony dalle del Mare, ma non è possibile 62 anni. Come cazzo è possibile?
No. O saprà lui se
stai dicendo una bugia, no?
Si è sbagliato, si è sbagliato. Allora, intanto questa è un'altra notizia importante. Segni esuberanti si attorcigliano intorno al suo collo. Donna muore soffocata al volante. Purtroppo questo è accaduto.
Non è vero, mai non c'è.
Non è l'ercio, giuro, vai.
Ragazzi, buongiorno. Fate un piccolo riassunto di quello che è successo a Daniele.
Allora, sì, Maurizio, vuoi farlo tu,
vai,
per favore?
Sì, allora, Daniele, che è un grafico, da quello che
sì,
ho capito,
veloce però, dai.
Che ha un grande disagio sul posto di lavoro perché il suo capo a volte lo vessa.
Lo vessa, addirittura lo minaccia.
Sì.
E lui non dorme la notte,
interiorizza questa cosa.
E il giorno dopo, non avendo dormito, non va al lavoro. E quindi licenziato.
Perché non se n'è andato a lavoro?
No, no, licenziano, però lui
questo
sta...
direbbe il datore di lavoro. Ah, ecco. Noi siamo contrari a questo approccio.
Insomma, diciamo
licenziato con carineria.
Questo diresti tu.
Questo direi io, senza dubbio. Licenziato con carineria.
Licenziato.
Con carineria. Diciamo con il giusto preavviso di qualche ora. Va bene?
Sì.
Lava la tua roba, Daniele, e vattene a fanculo. Vai, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno schifosi, mamma mia, pure voi che tu parli, ma uno non può fare una società con una un po' mafiosetta, gente che ci faceva i cavalli con i mafiosetti, questo ha fatto un ristorante, che sarà mai?
Allora, su Repubblica c'è anche una foto dei loro abbracciati, dal baffo, attenzione, dunque ci sono il sottosegretario baffo del mastro.
No, Andrea si chiama.
Sì. Detto baffo. Baffo del mastro e Mauro Caroccia. Mauro Caroccia.
Baffi.
La procura. Non è Mauro Caroccia, stava pure. Era, non stava a RTL? No. No, quello è Emanuele Carocci. Non c'entra. Non è
ma
facciamo
un mischione di persone a caso.
No, ma è un amico. Ma non
è un amico. Pure lui.
No, è un amico, non è mafioso. No, non è beh, altro. Allora, la procura di Roma ha lavoro sulle... Lo stabiliremo noi oggi. Emanuele, allora, lo saprai,
mafioso?
Te lo diremo dopo. La procura di Roma lavoro sulle aziende vicine a Senese. La foto del deputato col ristorante, col ristoratore legato al boss Michele Senese, detto O Pazzo, al capo del clan criminale che ha le sue radici a Roma. Una diciamo, insomma, la situazione è questa. Dice, la ragazza era incensurata. Non ci ho visto niente di strano, no?
Cioè, si può certo, ma come
era
no? Poi io immagino che lui
certo
abbia anche, voglio dire, no, un rapporto d'amicizia con questa ragazza. In fondo ha solo 18 anni, avranno delle cose da
condividere.
Ma
se può essere amici con uno che ha 18 anni, che vuol dire?
Cioè, allora, basta che non c'ha 17, sì, lì forse.
Vabbè, però per quanto
sì,
amici
sì, no,
un amico.
No,
vabbè, io parlo d'amicizia, mica che
allora ragazzi,
saranno
piano...
una stessa comitiva, no?
Esatto. Piano di Trump è molto semplice, fare ciò che ordina Netanyahu. Ieri Netanyahu ha dovuto intervenire su questa cosa, che io non credevo possibile che Netanyahu desse ordine a Trump. Netanyahu è intervenuto ieri e ha detto: ma vi pare che io do ordine? Ma vi pare che uno come Trump si fa prendere ordine a me? Quindi dà ordine a Trump. Quindi
sì,
a questo punto è la conferma definitiva. Allora, cioè dà ordine, prende ordine a Trump. Allora, tutta questa innocenza non c'è mai stata? Ammetto di non aver seguito i processi a carico di Kevin Spacey, ma ho sempre nutrito molti dubbi. Cioè, tu quindi pensi che lui li abbia pagati per levarseli un po' dalle palle? Non lo possiamo sapere, ma più tardi
si arriva
ce lo faremo raccontare.
Economica, anche semplicemente per chiudere una questione.
Avremo uno dei molestati qui con noi più tardi, incappucciato.
E lo molesteremo.
Che deve fare? O gli mena o se no?
Allora scrivi. O gli mena o se ne va.
Maurizio.
Vai, sentiamo ancora. O entrambe le cose.
La cosa migliore che puoi fare è te metti in malattia e a una certa te trovi un altro lavoro e manni a fanculo tutti quanti.
Questo è quello che dice un altro signore. Per Daniele la prossima volta allarga umilmente le braccia come in un grande abbraccio e poi sempre umilmente gli parti di capoccia. No,
buono.
Però posso dire una cosa, la violenza non è la risposta non è la risoluzione di questa
vertenza. Controversia.
Questa vertenza si risolve solo e unicamente con la violenza. Non c'è altra possibilità. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Io vorrei dare un consiglio al nostro amico dipendente.
Sì, Daniele.
Insultato e
frustrato e minacciato. Vai, prego.
Volevo dirgli che anni fa,
sì,
quando ero molto più piccolo,
sì,
si parla di primo impiego dopo la maturità. Ho subito le stesse vessazioni, le stesse angherie e io ho semplicemente registrato ambientalmente tutto quello che mi veniva detto.
Bravo.
E poi ho presentato una bella querela di mobbing.
Ha fatto un esposto e l'ha anche vinto,
bravo.
Daniele, o mandi a fanculo e poi se ti dice qualcosa gli dici che ha cominciato lui.
Bene, allora ha ragione Emilio, non possono essere 62, non possono essere 62.
Daniele, vai dalla mamma, vai dall'avvocato.
Bene, poi ancora, vai sentiamo.
Non stabilire voi oggi.
Allora, un consiglio non stabilire oggi a tutti.
Sì.
Rispettate tutte le regole, i regolamenti sulla sicurezza del lavoro.
Ma è un signore o una signora questo qui?
Signore,
Io pensavo fosse la signora.
E gli fate un danno all'azienda che neanche ve lo immaginate.
Ah, ok.
Quindi devi stare davanti a un computer. Quanto tempo c'hai d'obbligo per riposare gli occhi? Ti riposi, fine.
Riposi.
però intanto cerca un'altra situazione, perché tanto lavorare in una segna
Maurizio,
bravo
grazie,
bravo,
Giuseppina,
bravo.
Ma non è Giuseppina,
no, credo che sia Giuseppina, Franco signore.
Allora è scritto Giuseppina, che bello, allora,
perché a lui gli piace scrivere così.
Allora c'è una, un babbo con il suo figliolo,
ma buongiorno,
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 ciao bimbo,
ma ha bestemmiato il bambino,
anche tu, no, buongiorno,
io si chiamo porco Maurizio, no. Capito? Dio Maurizio,
no.
Vogliamo risentire un attimo? Io ho sentito la bestemmia.
Maurizio,
ripartiamo dall'inizio.
Ma buongiorno, senti, amici del rock show.
Ciao a tutti, ciao.
Buongiorno,
porco Maurizio.
Si è bestemmiato.
Anche tu.
È partita la censura, la censura.
Niente parole.
Abbiamo detto le pernacchie, abbiamo detto le parolacce.
No. Ciao Maurizio.
Ciao.
Li vedo belli. Belli allegri oggi.
Cioè, a un certo punto c'ha ragione papà.
Sì, ma c'ha ragione poi.
Poverino, come c'ha represso.
76 anni mi dicono, lo sapevi?
Sì, Maurizio, 70... no, è giovane.
È giovane Maurizio, una volta era giovane.
No, è giovane.
Bravo, spiega Maurizio come si vota.
Isolato.
Perché anche la prima volta.
Ah, il voto.
Che mi fio a votare.
Ma no, no.
Va a votare referendum. Dai! Tu perché te lo dico io, hai capito?
Sono piccolo, non mi fai. Ma farò
a cazzo! Te lo faccio io! Mi vero a quei pezzi di fango!
No, mi stai calmo!
Ma devo spiegare, sia Maurizio che Armifio.
Sì.
Chi sia un vecchio che un
come
giovane,
si vota?
Come si vota?
Bello!
Non lo so fare, proprio.
No, devi mettere una crocetta.
La so fare, la crocetta
la così.
Crocetta, sì.
Sul sì o sul no?
Sì.
Tu che vuoi fare, sì o no?
Non lo so, papà, che fai?
Allora, tu no, adesso se devi votare.
Tutti e due, papà, li faccio.
No!
No,
cazzo, devi fare o sì o no?
Allora, non lo so, papà, che devo fare.
Allora, sì o no? Sì o no? Sì o no?
Radio Rock Podcast. Le novità alle 8:23 e c'è Rupert che scrive: trova dei testimoni per queste angherie. E poi un bravo dottore ti mette in depressione, ti fai segnare gli Xanax. A quel punto quereli e recuperi anche i danni umorali. Però ragazzi, io non credo che adesso, a parte tutto, no? Però allora capisco la situazione. Daniele giustamente è incazzato, è un po' anche un po' rattristato da questa situazione indegna che si è venuta a creare col suo datore di lavoro. Però io sto sentendo delle risposte che oscillano fra la violenza e la truffa. Cioè, non è che questo credo il modo giusto. Vabbè, poi i consigli che volete voi, ragazzi. Abbiamo aperto le dighe, e quindi 3899 106 600, dite quello che volete voi. Però insomma è rischiosa questa sul referendum, però grandi, qualcuno ha colto fra le righe qualche
fra
cosa, ma io non dico nulla perché tra l'altro tra pochissimo
diciamo
chiuderanno i seggi, daremo gli exit poll, quindi attenzione.
Non ancora iniziare il voto,
adesso cominciamo il voto, dai.
Pronti?
Votate, pronto a votare. Ma vogliamo fare la prova, vediamo,
no.
No, come no,
no,
siete i primi.
Ma no, dai.
Perché no?
Non si fa.
No.
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 Sei scaramantico,
no,
Mauri.
Penso proprio che no.
No.
Ma non si può fare.
Tu dici no.
Ma no.
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 Allora quindi no.
No, no.
No. No, no, vabbè. Allora io cioè, perché io...
No, tu hai accolto, certo.
No, io volevo fare... Era una cosa carina per il referendum. Tu dici
invece
no.
No.
Lui dice no. Vabbè.
Dico no.
Vabbè, no. Va bene, allora intanto volevo dire questo. Dunque, c'è una situazione molto pesante. Giulia Cardia... O Cardia, come si dirà?
Non lo so.
Cardia.
La veggente di Trevignano.
Ah, sì,
no,
come
è
no.
Gisella Cardia.
Vabbè, quello che è, dai. Che cazzo se ne frega come si chiama, dai.
No, vabbè,
rispetto per la veggente, per favore.
Giulia Cardia, detta Gisella.
Va bene.
Vabbè.
Sì.
Va bene.
Si chiama Cadedia.
Allora, come dite voi? Giulia Gisella
Cadedia.
No, Giulia Cardia. Gisella, la veggente di Trevignano.
Ebbè, che vuole?
È finito. Giulia,
no, Cardia, c'è la notizia.
La notizia.
Vabbè. Allora, praticamente lei sostiene, non so se veravate, lei sostiene di parlare con chi?
Cristo?
O con che cosa, naturalmente?
La Madonna?
Con la Madonna.
Sì. La Madonna della
con
Coppa.
La Madonna. Volte al mese?
No, no una, come il alle 3 di pomeriggio.
Una prescrizione,
no,
una prescrizione
lei,
medica.
Lei la allora. Vede, credo, alle 3 di pomeriggio, no, una volta a settimana.
No, ne sa, non è così.
Come non è così? Era così, mo si è cambiato
perché
versione.
Perché tu allora, sai tutte queste cose?
Lei, io ho visto un sacco di documentari lei, su Gisella
Gardia. Ma ce l'ho davanti la notizia. Lei ritiene di dover parlare con la Madonna ogni mese 5 giorni. I primi 2 giorni in modo più abbondante, poi un po' meno.
Ma questa è una novità.
Questa è la novità.
Beh, allora, la Madonna ha cambiato orari.
Ha cambiato orari
la Madonna.
Ha cambiato la Madonna.
Si empie la bocca. No, allora lui sostiene di parlare con la Madonna ogni 3 del mese. Ogni tre, oggi che giorno ne abbiamo? 20 febbraio. Mamma 20 marzo. Mia, benissimo. Il 3 sì. aprile. Lei parlerà con la Madonna.
Non e vabbè, questa cosa lei dice da anni. Qual è la notizia?
Questo è il quadro, no? Generale.
Dice
il quadro. Allora,
no, non lo fate parlare.
Non mi fanno parlare.
Non lo fate parlare.
Ma perché ci rompi tanto il cazzo?
Allora, sai che ti dico? Io faccio una truffa e vedo e vi do la violenza a questo punto. Faccio una truffa e vi do una violenza.
E lo butto per terra.
Allora, praticamente cosa ha previsto la signora Giulia Gisella Cardia Veggente di Travignano, che sostiene di parlare con la Madonna ogni 3 del mese.
Del mese.
Che la guerra arriverà presto in Europa.
Sì. Grazie al cazzo.
E
già
che
c'è.
Per questo la Madonna le ha detto piangerà. Che dobbiamo pregare. Mm. Ma la mia domanda è: ma se arriverà presto in Europa, che cazzo devo pregare a fare? Esatto, allora a sto punto, cioè, nel senso. Diverso sarebbe
se
lei avesse, no, se lei avesse detto dobbiamo pregare per non far arrivare la guerra in Europa, ma se arriverà presto cazzo mi frega. Allora
mandiamo seduto.
È strana questa cosa perché
sì, mandiamo seduto.
Lei l'ha detta pure qualche tempo fa, tipo
che
un annetto
cosa ne
fa.
Sai?
Io so tutto su questa storia,
ma non sa manco che prega ogni 3 del mese.
No, però prima era una volta a settimana, non sto scherzando, alle 3 di pomeriggio. Senti, poi lei, gli hanno fatto smantellare, sì,
la biografa ufficiale della signorina Cardiana.
Perché mi ero ingrippato questa cosa, non so perché.
Allora, Roberta Bruzzone, la conoscete Roberta Bruzzone?
Sì, no.
La veggente di Travignano?
No,
ho sbagliato. La Roberta Bruzzone, che è una speaker televisiva, no?
No.
Un avvocato, credo. Avvocato. Credo di, no, una psicologo forense.
Forense, sì, bellissimo. 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 Non so
cosa a caso, non sapevo niente di niente.
Cos'è? Cavaliere della
è accusata di stalking. Sì. Di gruppo. Di stalking di gruppo nei confronti di una collega, Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice in servizio al Tribunale dei Minori di Cagliari. Rischia adesso di andare addirittura a processo. Roberta
a bottega
Bruzzo. Guarda, tu ci scherzi, ma dobbiamo pregare, ragazzi.
Occhio, occhio lì.
Pregare, no, sta arrivando la guerra in Europa.
Radio Rock Podcast.
Rob Zombie con la sua FTW84, nuovo singolo che fa parte delle nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it.
Radio Rock Promotion.
E noi diamo il buongiorno alle 8.45 al dottor Roberto Coll di Studio Coll. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Buongiorno. Dai, bene.
Hai dormito bene a lungo?
Malgrado tutto.
A lungo, riposato.
Benissimo.
Alla grande.
Riposato serenamente.
Alla grande. Sì.
Vabbè, è finito tutto, il calendario l'ho letto per 2-3 ore, l'ho letto tutto dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Posso testimoniare?
Leggi.
Posso testimoniare perché ero accanto a te, quindi insomma. Vabbè. Senti, allora ci sono un po' di domande per il dottore Roberto Coll. Tu ci scherzi, ma
sporchina,
è proprio così. Oggi. Perché la cattiva, qualcuno chiede se la cattiva salute delle gengive influisce anche su altre patologie. Soffro da sempre di arrosamento. E ho paura che nel tempo possa portarmi altri problemi. Ci scrivono.
Finalmente una domanda interessante.
Non a caso da parte di una donna.
Franga. Mamma mia, che bello.
È bello.
Frenga. Allora, frenga.
Sì.
La gengivite è un grosso problema. No, tutti i pazienti che vengono, vabbè, non fa niente. La gengiva un po' rossa, che deve succedere? C'è un po' di sangue. Non muore nessuno. Come non muore nessuno? Allora, primo, i batteri che sono presenti nella gengivite, nella parodontite, tipo, tanto voi li conoscete a memoria già, il Porphyromonas gengivalis, no? Ale, non mi dica che te non lo conoscevi.
No, me l'ha citato poco fa,
vedi, sta assolutamente nelle placche di colesterolo, quindi se vi piglia un ictus o un infarto sapete che una delle cause può essere quello. La gengivite è una infiammazione importante, questo vuol dire che lasci spazio chilometrico ai batteri, e batteri te li puoi anche inalare. e quindi vai in polmonite, i batteri te li puoi mandare continuamente nel sangue, quindi puoi avere anche problemi con la glicemia, se già soffri di diabete alzi la glicemia. Che venete, quanti ve lo dico ancora? Boh, non lo so, di polmonite ho parlato, a livello cardiaco, porca vacca, ci sono streptococco beta emolitico che causa endocarditi, batteri, che appunto, ragazzi, la gingivite è da curare assolutamente. L'igiene è la cosa che costa meno di tutte all'interno di una attività odontoiatrica, come ben sapete, ma è la più importante di tutte. Quindi non vi scordate di fare l'igiene ogni 6 mesi.
Dallo studio Call in piazza dell'Alberone 31 è la pietra angolare, è il presupposto.
Bravo, la pietra angolare.
Cui si fonda tutto quanto. Allora,
angolare, quindi posso dare anche una bella capocciata stamattina?
Esattamente, guarda,
sarebbe sì. Spigolo, sì, okay. Sì. Allora, sì. Ebola ne abbiamo? Ci scrivono? Ebola ne abbiamo?
Arriverà.
Un'antichia. Allora, dottore, vorrei allineare i denti, ma non vorrei mai vedere quell'effetto finto che ogni tanto vedo in TV. Ma quello
non dipende dall'allineamento dentale con le mascherine.
Bravo, cosa ci domanda, ragazzi?
Da faccette o da capsule fatte tipo di cerginori, tutte bianche uguali, ma
perché le fanno? Io mi sono sempre domandato, ma perché le fanno così? Gli piace così? Perché questa cosa? No, vabbè, insomma.
Dottore, in America c'è questo vizio di farle in questo modo.
Veri neon in bocca, intendi tu?
Stati Uniti d'America.
Sì, citiamo il caso, no? Che è stato anche sui social, se ne è parlato un po'. Il povero Luchè, che a Sanremo è arrivato e sembrava poverino, aveva la tazza del cesso in bocca. Ma qualcuno gli ha detto, guarda, sei bellissimo così.
Ma lui stesso magari se l'è detto.
Qualcuno gli ha detto, o voleva farsi notare, te l'hai notato per quello.
Scusa un attimo, abbi pazienza. Scusa un secondo, se addirittura sono persone, si fanno levare i denti e si fanno mettere i diamanti, i brillocchi, le cose.
Denti d'oro, no?
Tipo uno che sta qua in studio. E voglio dire, allora
brilocco, Maure?
No, ma allora voglio dire, scusa, vale tutto, no? Allora che non, cioè, che non gli può piacere la tazza del cesso, vale tutto, no? Abbi pazienza.
Voi sapete, l'altro giorno una paziente, non posso fare veramente il nome, al limite posso fare il cognome, mi ha chiesto, ti prego, mi metti sto brillantino sul dente? Non se ne parla non proprio. Ora, andato da un altro, la mattina si è fatto mettere il brillantino,
E io, siccome lo so, e non sono il dottor Cole, posso dire il nome che sarà?
Giuliana.
No, Aurora Pitacchi. È proprio lei.
Patacchi, non Pitacchi.
Aurora Patacchi.
Patacchi. Allora, che ne pensa, dottore Roberto, dell'idropulsore elettrico? Lo compro o non lo compro?
Non lo compro.
Ci scrive un amico di nome Paolo.
Paolo, lo compri, fa assolutamente bene, in particolare se hai fatto in realtà la tecnica dell'Holon 4, quindi la protesi su impianti, c'è quello spazio minimo tra protesi e gengiva, e così il pulsore ti vai a pulire ben bene.
Allora, ma Robby, in quel caso posso quindi non comprare più quel filo interdentale odioso che c'ha la parte rigida?
È
un'intera arcata con tutti i denti legati gli uni agli altri, il filo interdentale può servire a limite come... costume, là, come tanga, ma non certo può servire per i denti adesso attaccati.
Allora c'è un amico qua, che Fabrizio, credo che tifi per una squadra che vincerà senz'altro la Coppa Italia quest'anno, che dice dite al dottor Col che andrò a farmi visitare da lui a piazza dell'Alberone 31 quando la Roma vincerà qualcosa. Io penso che ti cascano tutti i denti prima, credo di
peggio per te, amico.
Credo che tu faccia meglio a rivedere questa. Avete mai sentito quello in TV che c'ha quello della pubblicità di Trivago? No. Quando apre la bocca pare che c'ha un paradenti da rugby e invece sono le faccette. Allora, ragazzi, non fatelo, oppure fatelo, insomma, fate come pare.
Non fatele, ma belle, ma naturali.
Ma tu lo fai, cioè, se te lo chiedono lo fai? Abbiamo detto?
No, le faccette, sì, le faccette
ma le fai meglio, no? non le fai così, bravissimo. Non le fai. Se uno le vuole così, non le faccio. Allora, Studio Call, piazza Alberone 31, per info studiocall.com, 06 789346, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roberto, alla prossima.
Ciao,
ciao. Buon weekend, caro il nostro dottor Roberto Call, a dopo. E noi andiamo avanti con un po' di musica.
Radio Rock
Podcast.
Molto bene, Vasco Rossi su Radio Rock. Intanto sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
Ragazzi, vai, vai, buongiorno.
Buongiorno a te.
Consiglio per
Daniele. Sì, sì, qual è il consiglio? Sentiamo il consiglio, vai, vai, vai. 3899 106. Ah, per Daniele, no, vai.
Tu hai ragione, per carità, del tipo di risposte che arrivano.
Dai, su.
Però già Daniele sta giocando la propria vita, il proprio fegato, la
ma
propria
sono
salute.
Sono d'accordo, ma ci devono essere
non
altri metodi, no?
Truffa, cioè, un conto essere incazzati, ma il fegato è uno, il fegato si brucia.
Ho capito, allora un conto è dire tu se stai, ti fai visitare da un medico e se il medico valuta che hai una depressione interviene, un conto è dire fingi la depressione,
certo, ma
tra l'altro, perché tra l'altro ricordiamo anche una cosa, che quella roba lì è anche truffa ai danni dello Stato,
no, infatti non
perché
si
è lo
può
Stato
fare.
Che paga le,
certo. Tra l'altro se trovi un professionista che lo fa denuncialo, perché è una cosa che non si fa. Ma scusa, ma ci sono poi le vertenze sindacali, cioè ci sono delle cose che tu puoi fare legalmente.
Io trovo che sia assurdo il fatto che siamo portati a rispondere a delle a degli abusi, a delle cose che non vanno bene, con delle altre cose che non vanno bene. Cioè,
quindi l'hai fatto tu, adesso lo faccio pure io.
Sì,
però non...
un po' così, no? Pure io sono dell'idea che quando un lavoro è così negativo e si vive male, è meglio andare via senza strascichi. Bisogna avere il coraggio di cambiare e dimostrare di essere superiore.
Vabbè, però ci sono situazioni, in dubbio è assolutamente vera come cosa, però ci sono situazioni e situazioni, magari c'è anche chi
tempi,
ha bisogno
no?
di lavorare e quindi
magari però puoi metterti
di un...
certo, alla ricerca
esatto,
di qualcos'altro,
vero,
no?
Assolutamente
trovo
sì.
che la situazione sia veramente indecente, non posso accettare ciò che ho sentito prima in radio. Ho avvisato il ministro della famiglia e pari opportunità Roccella per vergognare la per denunciare la vergogna andata in onda poco fa. Non accetto comportamenti così squallidi nei confronti di un familiare, non accetto il bullismo e la violenza verbale da parte del piccolo verso il papà. Massima solidarietà per il papà, che mi ricorda Gino il Portantino. C'è una certa assonanza tra il nostro Giampiero Giuli, Gino il Portantino e il Bobbo. Attenzione, perché a proposito di queste cose qua, Massimo Boldi si è espresso fortemente per il sì al referendum, perché ha detto mi hanno fatto perdere tutte cause.
Una ragione in più per votare no.
Che cazzo di ragionamento è? Cioè ho perso tutte le cause, quindi voto sì. Perché,
no, come se questo adesso... Se tu,
i giudici
esatto,
sono di sinistra, se vince il sì diventano di destra, che ne so, che cazzo
lui fanno? Lui vince tutte le cause.
Gli fanno
vincere.
Ho perso tutte le cause. Ho perso le cause, Cipolino. Vabbè, allora... Tachicardia, ho perso le cause. Allora, brano perfetto. Sì, brano molto bello, molto piaciuto molto sempre.
Dottore, una domanda. Mangiarsi le unghie durante taluni partite.
Taluni partite? Calma.
Può far male ai denti?
Allora, calma. Tra l'altro, il dottor Roberto Colle si è mangiato di tutto praticamente. Si è mangiato il cappello.
Il cappello.
Si è mangiato i denti, si è mangiato tutto. Si è mangiato tutto. Maurizio, si è mangiato tutto. Tutto si è mangiato.
Ma il 3 del mese non è 3, 13. 23 e 30
no, ogni numero 3 del mese, no finale col 3, ragazzi.
Bello,
ma il filo interdentale prima o dopo i supplementari? Allora, ragazzi, non fate gli spiritosi, per favore. Non fate gli spiritosi.
Ragazzi, buongiorno.
Ah, buongiorno.
Dal cantiere di Fonte Nuova.
Ah, cantiere di Fonte Nuova.
Oggi il mio compagno di lavoro, 76 anni,
sì.
Il mio caro amico benzinaio.
Benzinaio.
Mi ha chiesto, ma che stazione radio ti ascolti che gli stanno simpaticissimi? Che stazione? Mi fanno sbragare dalle risate.
Bravo.
A 76 anni.
È un'altra radio.
Così al cantiere non me devo sentire le stazioni di serie Z.
Bravo.
Le stazioni
di serie Z. Non si capisce una cazzo. Zero, vai, sentiamo.
Stazione radio.
Tachicardia Cipollino. Va bene. Terror Vision su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
I Played Fool, Michael Stipe su Radio Rock. E tanto ci scrivono: Bossi non è morto, è solo tornato al suo pianeta. Sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600.
Daniele, che ho sentito Mattarella, è tutto a posto.
Allora, ha sentito Mattarella, nostro amico, è tutto a posto, posto per Daniele. Ma quello che grida sveglia nella sigla del The Rock Show è Lindo Ferretti, bravi, avete pizzicato subito. È Giovanni Lindo Ferretti che ha voluto prestare la sua voce al The Rock Show, assolutamente sì. Intanto la Finlandia è per l'ennesima volta il paese più felice al mondo. Credo che sia il, se non vado errato, anche perché lo sto leggendo, il nono anno consecutivo in cui la Finlandia si impone con il prestigioso riconoscimento del World Happiness Report, cioè rapporto mondiale sulla felicità. Chi altro c'è sul podio? Naturalmente la Finlandia prima, al secondo posto pensate c'è l'Islanda, al terzo posto pensate c'è la Danimarca, il che vuol dire che
due su tre.
I primi tre paesi, io l'ho visto tutti e tre e ti posso confermare che sono felicissimi, e i primi tre paesi del mondo sono europei, questo deve far riflettere. Al quarto posto c'è il mio paese, diciamo, di nascita, il paese dove sono, che è la Costa Rica. Io
sono nato, Costa Rica.
Voglio il documento, voglio vedere.
Quando sei nato in Costa Rica?
Voglio vedere un documento.
Sono nato in Costa Rica nel 1988-89.
Voglio vedere. Quindi... Allora, o è 88 o è 89? E comunque non è il tuo 88, anno di nascita.
No, ma io non ho detto che è nato in Costa Rica.
Ha detto quello che dici.
Sono nato in Costa Rica artisticamente.
Artisticamente.
Voglio vedere 1988. Una carta. Io voglio vedere una pezza d'appoggio. Una pezza d'appoggio.
Ti è piaciuta questa?
Parla come
ti è piaciuta.
Ma pezza d'appoggio.
Mattarella dice no. A Mattarella cosa? Dice no, no. L'Europa sappia dire di no.
No.
L'Europa
non c'è, da quanti da dentro e fuori vorrebbero smantellarla. Abbi il coraggio. Abbi il coraggio, l'Europa.
Io invece
l'Europa.
Stavo facendo un'altra riflessione.
Abbi normal.
Sì, una riflessione addirittura.
Su Daniele, quel ragazzo che ci ha scritto.
Sì, te la faccio dita un attimo. Prima cioè, è arrivata una velina.
Quindi
Mauri.
Che ride. È arrivata una velina che dice che a Palazzo Taverna, Roma, Peter Thiel non ha ancora rivelato chi è l'anticristo.
Ma Peter Thiel non ce ne frega un cazzo.
Ma ha detto che l'eroe che può fermarlo è Donald Trump.
Ecco, è Trump.
Allora, Donald Trump potrà fermare il signor anticristo.
Satana.
No, non è Satana.
Ah, è l'anticristo.
No,
è l'anticristo.
Scusa,
è sbagliato.
Tommaso d'Aquino in Roma. Allora, attenzione ragazzi, è una cosa meravigliosa. Sentiamo ancora, vai. 899-106.
Senti qua.
Comunque per me la vera notizia non è stato tanto il fatto che Bozzi fosse morto, ma che fosse ancora vivo, cioè io non avevo idea
infatti,
fosse ancora vivo,
allora,
non so perché pensavo fosse morto da
ma
un sacco
sai,
di tempo.
È strano, nel senso che lui ha avuto quel ictus nel 2004, se non vado errato, il giorno della, mi ricordo ancora, il giorno della strage di Madrid, te lo ricordi la strage di Madrid?
Certo, gli attentati.
Uno degli attentati di Madrid, lo stesso giorno credo lui ebbe questo ictus. Dopodiché praticamente politicamente non no, cioè è rimasto in politica, diciamo, per modo di dire, ecco, diciamo, non si offenda noi figlioli di Renzo Bossi che ci ascoltano sempre in
figlioli di Umberto,
no, i nipoti di Umberto, non si indignino, diciamo, per questo, no? Non si indignino per questo. A proposito di nipoti, beh, la rivelazione di Adriano Celentano che dice: caro il mio
Antonio
signore, bravo Antonio Fizzipazzi, lì come cazzo si chiama? Eccolo là, no, Antonio
Fazzipazzi.
Maria Segatori, caro Maria Antonio Segatori. Maria Segatori, sappi che io non sono tuo padre e la verità è che sono tuo nonno. Quindi questa è la cosa shock. Allora, no, beh, veramente gli ha risposto così, me la io numero uno.
Beh, ma la controprovocata.
La controprovocata. Sarebbe interessante capire questi indicatori di felicità come vengono costruiti. Se parliamo di servizi, livello stipendi, sanità, ok, ma le persone invece come vivono le proprie intime, le proprie relazioni sociali? Questa è una domanda che noi, a cui noi daremo risposta tra pochissimo. E sono felicissimo, dice Yuri, di non abitare in quei tre paesi. Ma perché? Vuoi essere infelice?
Non ho
capito. Perché dovrei essere felice a non abitare in questi paesi, che sono paesi tra l'altro meravigliosi.
Mi piace il paese in cui vive.
Vabbè, ho capito, però che vuol dire? Che vuol
dire? La tristezza.
Felicissimo, addirittura mi sembra eccessivo.
Radio Rock Podcast.
Bene, Golden Brown Stranglers su Radio Rock. E allora c'è qualcuno che scrive: cosa significa che è felicissimo di non vivere in quei tre paesi? Li conosci e ci sei stato? No, mo non mi dite che c'è pure l'invidia nazionalista, riferendosi al messaggio dell'amico Yuri che ha detto: sì, il podio dei tre paesi, Islanda, scusami, Finlandia, Islanda, Danimarca, sono felicissimo di non viverci, ma magari a lui non piace il freddo semplicemente, no? E
magari
quindi,
sì, infatti non
ama, non amerebbe vivere in uno di quei paesi.
Detto che
so.
Sono
buongiorno
merda come
al
paese.
Nostro Boris Sollazzo, ciao Boris, come stai?
Buongiorno,
e apriamo
tutto
il Sollazzo del Pappagallo.
Mi sono commosso mentre ricordavi il paese in cui abbiamo fatto la prima elementare, ovvero il Costa Rica.
Esattamente, esattamente, quanti
anche tu?
Ricordi,
sì,
eravamo con
Boris. Siete conosciuti là?
Boris
io
voglio pezzi di appoggio.
È arrivato avete... dopo, abbiamo fatto la prima e la seconda insieme.
Avevate il nome là? Lo stesso identico?
No, no, il nome, il nome.
No, io ero pallito.
Avevamo il nome. Attenzione perché tra pochissimo Sollazzo e Pappagallo con... naturalmente le uscite cinematografiche del weekend, ma se avete delle domande da fare al nostro Boris Sollazzo siete naturalmente i benvenuti su cinema e serie TV. Io vorrei leggerti la lista, caro
Boris.
Delle uscite di questo weekend al cinema, chiedendoti poi dopo la pubblicità da quale di questi film che ti sto per nominare vogliamo partire. L'ultima missione, Project Hail Mary, Ella McKay perfettamente imperfetta, La torta del presidente di 606, ne abbiamo già parlato, Gli occhi degli altri, Notte prima degli esami 3.0, Idoli fino all'ultima corsa e Mi batte il corazon. Poi c'è anche un bel documentario su Jeff Buckley che magari potremo, però insomma diciamo questi sono un po' i titoli della settimana.
Ti direi L'ultima missione, Project Hail Mary, La torta del presidente, Notte prima degli esami 3.0, poi vediamo se abbiamo tempo per il resto, però così copri
bene
da una parte il mainstream intelligente, dall'altra con La torta del presidente il cinema d'autore di paesi sfigati e Notte prima degli esami la quota pop. Così.
Bene, allora ti faccio una bella proposta, mandiamo subito la pubblicità e torniamo fra pochissimo con il primo dei film in uscita, e cioè L'ultima missione, Project Hail Mary di Phil Lord, Chris Miller con Ryan Gosling. Torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Lipa Sam 41 su Radio Rock nel Sollazzo del Pappagallo nel The Rock Show. Allora, L'ultima missione, Project Hail Mary, in uscita questo weekend, film con Ryan Gosling, fantascienza, drammatico, thriller, Phil Lord e Chris Miller sono i registi. Boris, dici tutto.
Allora, se vi sto sulle palle e non vi piace come recensisco i film, vi do un motivo oggettivo per andare a vedere Project Hail Mary, anzi sono due. Uno è che la storia è dello stesso Andy Weir che aveva scritto The Martian. The Martian, grande libro, grandissimo film, e questo è migliore come libro e migliore come film, e quindi già questo insomma dovrebbe farvi accontentare. E poi, e questo so che vi schienerà, Phil Lord e Christopher Miller sono esattamente quei due registi che 12 anni fa fanno The Lego Movie, che è uno dei film più geniali degli ultimi anni, anche innovativi. In più c'è Drew Goddard alla sceneggiatura, insomma è una di quelle situazioni in cui fai una campagna acquisti che, a meno che non ci sia una serie di infortuni, lo scudetto lo vinci. È quel tipo di fantascienza che a me diverte molto e che secondo me in questo momento ha più forza, nel senso che ormai siamo arrivati a un punto in cui la fantascienza spettacolare è difficile che abbia una sua credibilità. C'è o la fantascienza filosofica, alla Gravity per intenderci, oppure la fantascienza al limite dello slapstick, ma anch'essa seria, ovvero Project Hail Mary, cioè quella fantascienza, o alla Helio per quanto riguarda Pixar, in cui tu racconti lo spazio come un luogo in cui ripensarsi, ma in cui agire anche nella maniera più normale possibile. Qual è la storia? La storia è abbastanza, diciamo, lo spunto è abbastanza normale per un film catastrofista, meno per un film di fantascienza. Ma questo è un film di fantascienza che annuncia una catastrofe, quindi siamo là. Ryan Gosling chi è? È un insegnante di liceo di scienze che però viene contattato dalla NASA. Perché viene contattato dalla NASA? Perché in realtà era un ricercatore di scienze e biologia che aveva capito che la Terra, guarda un po', era a rischio di estinzione. Perché era a rischio di estinzione? Per una cosa che i registi hanno ammesso e Goddard hanno ammesso, essersi ispirati ad alcune delle epidemie che hanno colpito gli alberi attraverso insetti o uccelli, ovvero per la presenza di astrofagi, di piccoli organismi che succhiano l'energia agli astri. E, siccome lui è l'unico ad averlo previsto, lo mandano nell'unico posto in cui questo non avviene. Ovviamente è a 12 anni luce, ovviamente è una missione impossibile, all'Armageddon. C'è questa, insomma, come in Armageddon, l'idea di un racconto di una persona normale all'interno dello spazio, all'interno di un contesto così particolare. Qual è la cosa nuova qui? È che evidentemente, se non siamo soli nel mondo, se non siamo soli nell'universo, c'è qualcun altro che deve aver fatto la stessa pensata di Ryan Gosling e della NASA, e lui lo incontra. Io vi prego, se volete vedere questo film, non guardate i trailer, perché una delle cose più divertenti è il design del personaggio che diventerà il buddy del buddy movie di Progetto El Meri, cioè l'altro scienziato, che ha un design secondo me straordinario, anti-ET, niente occhioni, niente voce, come dire, infantile, niente umanizzazione.
Telefono a casa.
Perfetto. Ho chiuso gli occhi.
Inquietante.
Ho chiuso gli occhi e mi sono sentito su una bici verso la luna. Sì, su una bicicletta verso la luna. Da qui parte un racconto che è un buddy movie a tutti gli effetti, quasi Beverly Hills Cop, con loro che si divertono insieme, con loro che giocano insieme, che scoprono i loro corpi insieme, e quindi chiaramente c'è tutta questa dinamica slapstick. Allo stesso tempo c'è uno sguardo verso l'alto, verso il diverso. Ne esce fuori, secondo me, uno dei film mainstream, perché sicuramente è mainstream, più acuti, più divertenti e più utili in questo momento in cui invece abbiamo un presidente degli Stati Uniti che si diverte a bullizzare chiunque non sia bianco e stupido come lui, ed è molto riuscito. È la dimostrazione che, insomma, nei tempi dell'intelligenza artificiale conta l'uomo, perché nulla si sarebbe fatto senza Ryan Gosling. Ryan Gosling viene contattato da Andy Weir, sono amici, e gli dice: guarda, prima ancora che pubblichi il libro, gli dice: guarda, questo film lo puoi fare tu. Ad Andy Weir non conviene questa cosa, perché comprare i diritti prima del libro costa molto meno che dopo, però vuole assicurarsi che Ryan Gosling lo faccia. Ryan Gosling piace, decide di produrlo, e da lì lui si tiene la possibilità di scegliere il miglior team possibile, ovvero Lord, Miller, Goddard e compagnia, e questo fa sì che questo diventi un film che nominalmente è sicuramente un film mainstream, ma che di fatto poi è un film che ha una natura indipendente. Bene. Io mi sono divertito tantissimo.
Tra l'altro, ho visto
ed che è a suo modo il film della settimana.
Non dura poco, dura
un'ora e mezza. È l'unico difetto, perché di fatto una delle cose più interessanti del film, sì, è che è un family movie a tutti gli effetti, cioè, nel senso, puoi farlo vedere ai bambini, è abbastanza divertente da far vedere. Non ho citato Elio a caso, alla stessa dinamica. E quindi potrebbe essere potenzialmente fortissimo a livello commerciale a quel punto, e però ha una durata da film di fantascienza serio. Quello è l'unico difetto, diciamo, di marketing. Però sarà interessante, perché può essere pure che forse i nostri bambini non c'hanno quel calo d'attenzione. Io ieri i miei hanno visto un documentario sull'istruzione pubblica.
Una cosa sul titolo, ma
non riuscivo a portarli via.
Si chiama Project El Meri in originale. Perché, secondo
l'ultima
te,
l'ultima missione? Non lo so.
Perché chiamarlo? No, l'ultima missione, due punti, Project El Meri. Non è troppa roba.
Ma certo, è troppa roba.
Io non l'avrei chiamato manco l'ultima missione, ma io avrei lasciato il titolo originale. Poi, tra l'altro, mettersi due punti, allungare così il titolo, perché lo fanno?
Ma poi non ha nessun senso, perché, come al solito, poi c'è la follia di anticipare un terzo di film, no? Perché l'ultima missione non è un titolo neutro.
No, certo.
Progetto El Meri, sì.
Qualcuno ci scrive: da E.T. a It è un attimo, che grande interprete, Mauri. Molto bene. Ci fermiamo un attimo. Intanto, l'ultima missione Progetto El Meri, solo giudizio, Boris.
Si deve vedere, no?
Si deve vedere.
E vedetelo con i figli.
Radio Rock Podcast. Esploda con Suburban Requiem su Radio Rock. E allora, caro Boris, abbiamo parlato dell'ultima missione Project El Meri. Ora parliamo invece della torta del presidente, caro Boris.
Io la torta del presidente penso sempre al mitico Mattarella, che ci sta trollando meravigliosamente.
Sì, io mi sarei
fatto caso, cioè, giustizia, verità e pace prima del referendum. Poi muore Bossi, e dice un sincero democratico, ci sta trovando.
Lì l'ho pensato veramente. Il sincero democratico è bellissimo. Allora, la Totta è presidente? No, io ho pensato tipo a Claudio Bisio.
Tutti gli uomini del presidente.
No, invece no.
Secondo te se c'è il Nopa che fa o no?
Cioè, non... fatto, sì, fatto. Cioè, ma torta del presidente.
A dispetto del titolo, che pure io ho sempre pensato. Lì è la stessa... lo stesso titolo dell'originale, solo tradotto.
Sì.
Però effettivamente qua forse andava cambiata, perché tu hai l'impressione che sia... Guarda, io che ho qualche visione in più di voi, sono arrivato a pensare, non so se vi ricordate, a quei film francesi, La cuoca del presidente.
Sì, sì, certo.
Quel,
certo.
Momento in cui si raccontavano tutti... I subordinati di casa Mitterrand,
cioè non c'entra niente, sì, no, né con le commedie
c'era
italiane.
Un periodo in Francia in cui si raccontava tutti quelli che lavoravano per Mitterrand, no? Sì, la babysitter del presidente, sì, l'amante del presidente,
l'edicolante,
esatto, l'edicolante del presidente. Oh, è arrivata la figa, no, presidente, prenda.
Bellissimo,
meraviglioso. Ragioniamoci,
peccato non l'abbiano fatto. Facciamo la
pensiamo, l'edicolante di Mattarella,
vediamo la Groenlandia se vuole fare
la letto Repubblica, presidente.
Vabbè, come non averci pensato prima,
esatto, è veramente poi si può fare con ognuno.
Ma sei chiuso,
non parleremo di nulla più.
No, la torta del presidente è la dimostrazione che ci sono alcuni generi che non solo non moriranno mai, ma che di fatto hanno aperto le porte del cinema alla modernità, e praticamente rimanendo uguali rappresentano una griglia che si usa spessissimo. In questo caso è il neorealismo.
Okay.
Tu prendi in Iraq il neorealismo, lo metti in una storia molto semplice come erano quelle del neorealismo, usi come dire, la modalità di più De Sica che Rossellini, ovviamente, di usare i bambini parlando con gli adulti, vivendo con gli adulti, vivendo una vicenda insieme agli adulti, e ci metti un po' di Pinocchio, cioè una vicenda che si deve costruire in pochi giorni e in cui tu incontri vari archetipi, il mangiacuoco, il gatto e la volpe.
Presidente Saddam Hussein.
Il presidente Saddam Hussein, siamo nel 1990, c'è questa tradizione. Tu pensa, a me le dittature mi fanno impazzire. Cioè, io devo dire che.
No, queste cose fanno.
Posso dire, Tintoria, in questo ho avuto un'idea geniale, no? Tinti, quando dice il tuo dittatore preferito. È una domanda geniale, perché appunto i dittatori fanno delle cose. Io mi ricordo quella cosa meravigliosa di Pol Pot, che decide che il pane da un giorno all'altro si chiamerà col nome di sua madre.
Sì, sì.
Cioè, sono cose meravigliose. Mi fa lo stesso effetto degli ultras che parlano in rima, no? Cioè, che tu dici, ma perché questo momento di tenerezza totale?
Anche nei paesi dell'Asia centrale ci sono delle storie bellissime da questo punto.
Ma all'interno di una ferocia totale ci sono questi momenti di tenerezza che non hanno. Sì. Comunque, vabbè. Che è esattamente come gli ultras, no? Che ti accoltellano e poi fanno l'unico nostro amore.
Beh, però di tenerezza, però anche di imposizione, di potere estremo, no? Come dire, vi faccio capire che anche una cosa, cioè una cosa che dovete nominare tutti i giorni, come può essere il pane,
vi dico
essere,
io cambio,
vi dico io come sì, la dovete chiamare, però mia madre, no?
Però il nome di tua madre, cioè io l'avrei dato, non so, il nome del Pocio Lavezzi, non lo so, cioè nel senso avrei...
Ovviamente.
Comunque, vabbè, a parte questo, c'era questa tradizione fantastica che il giorno del compleanno di Saddam Hussein, ogni classe... di scuola doveva preparare una torta. Ovviamente in un contesto di totale povertà, preparare una torta non era un privilegio, era una tragedia, perché certo. Dovevi trovare zucchero, farina, quegli ingredienti che al mercato nero costavano tantissimo. Quindi probabilmente, addirittura come un attacco, questa bambina, la mia, riceve questo privilegio da questo insegnante, che altro non è che uno dei tanti mangiafuoco e gratto alla volpe che incontrerà. E gli unici alleati che ha sono la nonna, che prima bestemmia e poi inizia a cercare con lei tutti gli ingredienti, il gallo, perché lei ha un gallo che è il suo migliore amico, e un altro bambino. E tutto il contesto, appunto, tutto il resto è Pinocchio, cioè è un puro, anche un pochino furbetto, che cerca disperatamente di portarsela a casa. La battuta principale è una delle prime che lei dice quando va dalla nonna e gli dice dobbiamo fare la torta, e lei dice ma come la facciamo la torta, e lei dice basta anche piccola, che è un modo tenerissimo per dire sì, ma piccola sempre, farina, zucchero, che ci devo mettere, e tutto quanto. E succedono, proprio come nel neorealismo, piccole tragedie quotidiane che però fanno mettere in contatto la bambina con lo squallore totale del mondo che ha intorno, e come il neorealismo riesce a raccontare uno stato attraverso una serie di archetipi molto meglio che facendo un film di denuncia politica, mostrando dei bombardamenti. Certo. Perché il modo in cui Saddam Hussein aveva ridotto l'Iraq è esattamente quel deserto morale che quella bambina si ritrova davanti. Allo stesso tempo, come il neorealismo, è anche un film pieno di speranza, perché quella bambina può essere il futuro. Poi quella bambina non saprà che quando avrà 30 anni verrà di nuovo reinvasa senza motivo, e quindi insomma in qualche modo non Pinocchio non diventerà mai un bambino. Però questo purtroppo è il mondo reale. È interessantissimo vederlo adesso, perché è molto vicino a quello che sta succedendo in Iran, a una generazione che in teoria sta per essere liberata, esattamente come era successo a Saddam Hussein, che odiava Saddam Hussein ma odia allo stesso modo l'invasore. Certo. E quindi vederlo adesso è un cortocircuito che tu dici oddio, è abbastanza sconvolgente. L'ho adorato perché è quel cinema d'autore che si riappropria di un linguaggio classico e che invece di complicare semplifica fino alla fiaba, senza perdere niente del suo potere e niente della sua capacità di riprendere. Le immagini sono bellissime, il regista è bravissimo e la scrittura è, diciamo, un cubo perfetto, insomma.
Bene, la torta del presidente, quindi
si deve vedere pure questa.
Si deve vedere. E chiudiamo con Notte prima degli esami 3.0. Se puoi fare un accenno a questo ennesimo capitolo.
Ma tu ti avessi preso prima... Ah, no, quello... sì. No, prima dicevo, volevo fare un accenno.
Ah, sì, sì.
Scaliamo. Allora, meglio di quello che a me sarei aspettato. Cioè, nel senso, è un film che... Brizzi ha avuto l'intelligenza di scrivere ma non di dirigere, perché in qualche modo era impossibile immaginare adesso la maturità per uno che credo abbia ben più di 50 anni. Se non
cioè, ha avuto l'intelligenza di scriverlo e non dirigerlo.
Lo ha dato, sì.
No, esatto. Ma non ha avuto l'intelligenza di dirigerlo.
No. Lo ha dato a Tommaso Renzoni, che è un esordiente non giovanissimo, perché è un 37enne che però sicuramente ha più. Vicinanza con
contatto,
i personaggi,
sì.
I volti sono giovani. C'è questo Tommaso Cassisi che sembra veramente un Vaporidis di adesso. Le situazioni sono attuali, quindi smartphone, chat, momenti insomma che ti mettono alla prova tra il virtuale e il reale. Non so quanto la dinamica, no, da un po' ragazzi della terza C sia ancora efficace adesso, quanto faccia ridere. Io ho il sospetto che poi alla fine questo film faccia la fine di, che lo spero per lui perché andrebbe bene, faccia la fine di Ghostbusters Legacy, fatto per piacere ai giovani, e che di fatto riporta tutti quanti gli amanti passati, facendoli sentire un po' più giovani.
Tipo Top Gun,
bravissimo, Top Gun Maverick, esattamente quello. Top Gun Maverick ha chiamato all'appello tutti i nostalgici e pochissimi giovani, però è bastato perché ha fatto mezzo miliardo di dollari. E credo che un po' Notte prima degli esami farà questo, nel senso che finirà per portare me al cinema divertendomi, dicendo ok, no, vedi come fanno i ragazzi adesso,
con questa voce, lui va così al cinema,
e invece i ragazzi diranno bel tentativo ma sei comunque cringe.
Esatto.
Bene, dobbiamo
cringe.
Chiudere ragazzi, allora rifacciamo un attimo per chi si fosse messo in ascolto solo in
scusate, cringe questo, veramente prego. È il cameo di Antonello Venditti, che voglio bene, però anche basta.
Qualcuno dice una volta ascoltato Boris risparmio il biglietto del cinema,
dovreste girare in una percentuale almeno del 15% allo stesso
modo.
No,
Boris, non devi risparmiarlo, cioè devi risparmiare nel caso dei film di guerra, però devi andare nel caso dei film di guerra. Attenzione, l'ultima,
chiaro, no?
Per me rimarrà un mistero quale sia il motivo. Allora, Notte prima degli esami ancora
sì.
3.0 esce alla vigilia dei 100 giorni.
Sì.
Ok, e infatti hanno fatto un po' di marketing
su 100 giorni. Ma
però quello che mi chiedo, il primo Notte prima degli esami esce il 14 febbraio addirittura. Per quale motivo non esce a fine maggio? Perché nel momento in cui tu sei completamente dedito, ci sono 500.000, no, ma perché è così? Allora. Ci sono 500.000 ragazzi che devono fare la maturità e che lo andrebbero a vedere fosse solo per solidarizzare col proprio momento. Tu questa elementare scelta di marketing non la fai.
Beh,
cioè, allora, come fai un film su uno sportivo e farlo uscire?
Il motivo, ragazzi, ce lo svelerà un produttore lunedì mattina. Intanto, lunedì l'ultima missione, Project
Hail
Mary.
Si fa uscire a maggio, no? Il film sullo sportivo.
Ma,
dopo il derby.
Allora, intorno al 18, secondo me. Sullo sportivo, i film,
i bellissimi
documentari sugli sportivi. Sì. Tipo, ne faccio un nome a caso, Aldair.
Sì.
Vanno fatti a maggio.
Finiscono per Aldair.
Allora, l'ultima missione, Project Hail Mary. Sì.
Project El Mary si deve vedere.
La torta del presidente.
Si deve vedere?
Notte prima degli esami 3.0.
Si poticchia se sei sotto i 25 anni, si può, se sei sopra. Forse.
Grazie Boris. Sì. Ciao. A settimana prossima.
Ciao, voglio dire i romanisti. Dai. Tra l'altro, dopo il 18 maggio esce un film che sarà l'unica cosa a lieto fine di questa stagione.
È vero. Guarda, sì, assolutamente sì. E attacchiamoci tutti quanti, oltre che a quello che immaginate, anche e soprattutto a una cosa bella che uscirà alla fine di questa stagione, cioè il docufilm su Aldair, prodotto da Groenlandia, con media partnership Radio Rock. Scritto soprattutto da Boris Sollazzo, che è la cosa più importante, fortemente voluto dal dottor Roberto Golla. Quindi, insomma, a questo punto,
che altro dire?
Abbiamo chiuso il cerchio. Va bene, ciao a tutti.
Pane
ciao,
per
ciao,
i vostri ciao, denti. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.